Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro composto da membri residenti nelle aree di Grantsville, Stansbury Park e Tooele, Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per televisione, radio o via internet. Diamo anche il benvenuto a chi ci sta guardando nei centri di Palo, in molte parti del mondo, in cui la conferenza è trasmessa via satellite. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da membri residenti nelle aree di Grantsville, Stansbury Park e Tooele nello Utah, diretto da Holly Bevan e accompagnato all'organo da Linda Margetts. Il coro aprirà questa sessione cantando Arise, O God, and Shine. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Wilford Anderson, dei 70. Poi il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, presenterà i dirigenti generali e i 70 di area della Chiesa per il sostegno.
Dear Heavenly Father, as we begin this session of General Conference,
caro Padre nei cieli, all'inizio di quest'altra sessione della conferenza generale, chiniamo il nostro capo qui e ovunque ci troviamo per esprimere la nostra gratitudine per te. Ti ringraziamo per l'espiazione del tuo benamato figliolo. Ti ringraziamo per la speranza che riceviamo attraverso la nostra fede in Lui. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo in questa dispensazione. Ti ringraziamo per il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, e preghiamo umilmente per lui affinché tu lo sostenga e aiuto dal cielo sia con lui. Molti di noi vengono a questa conferenza con pensieri, preoccupazioni. Preghiamo che il Santo Spirito possa essere su ciascuno di noi per fornire risposte, per aiutarci a fare buoni propositi, affinché possiamo essere edificati insieme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Kuchdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti fratelli come membri di quel quorum: Boyd Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Ailes, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson e Neil Anderson. I favorevoli possono manifestarlo. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per l'eccellente servizio reso, gli anziani Carlos Amado e William Walker, quali membri del primo quorum dei 70, e di nominarli autorità generali emerite. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per il servizio devoto svolto da questi fratelli, lo manifestino. Gli anziani Araik Minaisan e Guido Senkas sono stati rilasciati quali 70 di area. Si propone di esprimere un voto di apprezzamento per il loro servizio. I favorevoli lo manifestino. Si propone di sostenere le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Grazie, fratelli e sorelle, per la vostra fede e le vostre preghiere in nostro favore.
Il coro ci farà ora ascoltare Io so che vive il Redentor. Dopo il coro ascolteremo l'anziano Dallin Oaks e l'anziano Neil Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Seguirà il fratello Tad Callister, presidente generale della scuola domenicale.
In the concluding days of his mortal ministry,
negli ultimi giorni del suo ministero terreno, Gesù diede ai suoi discepoli quello che egli definì un nuovo comandamento. Ripetuto 3 volte, quel comandamento era semplice, ma difficile: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. L'insegnamento di amarsi gli uni gli altri era stato un precetto fondamentale del ministero del Salvatore. Il secondo gran comandamento era: ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù insegnò persino: amate i vostri nemici. Tuttavia, il comandamento di amare gli altri come egli aveva amato il suo gregge fu per i suoi discepoli ed è per noi una sfida unica nel suo genere. Invero, ci ha insegnato lo scorso aprile il presidente Monson, l'amore è l'essenza stessa del Vangelo e Gesù Cristo è il nostro esempio. La sua vita fu un retaggio d'amore. Perché è tanto difficile provare per gli altri un amore simile a quello di Cristo? È difficile perché dobbiamo vivere tra coloro che non condividono il nostro credo, i nostri valori e gli obblighi connessi alle nostre alleanze. Nella sua grande preghiera sacerdotale, offerta poco prima di essere crocifisso, Gesù pregò per i suoi seguaci. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Poi supplicò il Padre: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Dobbiamo vivere nel mondo, ma non essere del mondo. Dobbiamo vivere nel mondo perché, come Gesù insegnò in una parabola, il suo regno è simile al lievito, la cui funzione è di far crescere tutto l'impasto con la sua influenza. I suoi seguaci non possono assolvere questo compito se si associano solo con chi ha le stesse credenze e le stesse pratiche. Il Salvatore, tuttavia, ci insegnò anche che se lo amiamo, osserveremo i suoi comandamenti. Il Vangelo contiene molti insegnamenti sull'osservare i comandamenti pur vivendo tra persone che hanno credenze e pratiche diverse. Gli insegnamenti sulla contesa sono centrali. Quando trovò i nefiti che disputavano sulla maniera di battezzare, il Cristo risorto fornì loro istruzioni chiare su come celebrare questa ordinanza. Insegnò poi loro questo grande principio: non vi saranno dispute fra voi come ci sono state finora, né vi saranno dispute fra voi riguardo ai punti della mia dottrina, come ci sono state finora. Poiché in verità io vi dico che colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira l'uno con l'altro. Ecco, la mia dottrina è questa: che tali cose siano eliminate. Il Salvatore non limitò il suo avvertimento contro le contese a chi non stava osservando il comandamento riguardante il battesimo, bensì proibì le contese a chiunque. Anche chi osserva i comandamenti non deve incitare i cuori degli uomini a contendere con ira. Il padre delle contese è il diavolo. Il Salvatore è il principe della pace. Similmente, la Bibbia insegna che i savi calmano le ire. I primi apostoli insegnarono che dovremmo cercare le cose che contribuiscono alla pace e dire verità in carità, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Nelle rivelazioni moderne, il Signore ha comandato che le buone novelle del Vangelo restaurato siano dichiarate ognuno al suo prossimo in dolcezza e mitezza, in tutta umiltà, senza insultare chi ti insulta. Anche se cerchiamo di essere miti e di evitare le contese, non dobbiamo scendere a compromessi o ridurre il nostro impegno verso le verità che comprendiamo. Non dobbiamo cedere sulle nostre posizioni o sui nostri valori. Il Vangelo di Gesù Cristo e le alleanze che abbiamo stipulato ci arruolano inevitabilmente come combattenti nella guerra eterna tra la verità e l'errore. In questo combattimento non c'è un campo neutrale. Il Salvatore ci mostrò la via quando i suoi avversari lo affrontarono con la donna che era stata colta in flagrante adulterio. Quando furono svergognati dalla loro stessa ipocrisia, gli accusatori se ne andarono e Gesù rimase da solo con la donna. Egli la trattò con gentilezza, evitando di condannarla in quell'occasione. Egli tuttavia la invitò in maniera ferma ad andare a non peccare più. È necessaria una gentilezza amorevole, ma un seguace di Cristo, proprio come il Maestro, sarà fermo nella verità. Come il Salvatore, a volte i suoi discepoli si trovano di fronte a comportamenti peccaminosi e oggi, talvolta, sono chiamati bigotti o fanatici quando difendono il bene contro il male sulla base della loro comprensione. Molti valori e costumi mondani pongono questo genere di difficoltà ai santi degli ultimi giorni. Oggi, in numerosi stati e province degli Stati Uniti e del Canada e in molte nazioni del mondo, c'è un forte movimento che sta legalizzando il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Viviamo anche in mezzo a chi non crede per nulla nel matrimonio. Alcuni non credono nell'avere figli, altri si oppongono a qualsiasi restrizione contro la pornografia o la droga. Un altro esempio, che la maggior parte dei credenti conosce bene, è la difficoltà di vivere con un coniuge o un altro familiare che non è credente, oppure di trascorrere del tempo con colleghi che non credono. Nei luoghi dedicati come i templi, i luoghi in cui si rende il culto e la nostra casa, siamo tenuti a insegnare la verità e i comandamenti in maniera chiara e precisa, per come li comprendiamo dal piano di salvezza rivelato nel Vangelo restaurato. Il nostro diritto di farlo è protetto dalle garanzie costituzionali della libertà di parola e di religione, oltre che dalla privacy che viene rispettata anche nelle nazioni in cui non ci sono garanzie costituzionali formali. In pubblico, quello che le persone religiose affermano e fanno merita altre considerazioni. Il libero esercizio della religione copre la maggior parte delle azioni pubbliche, ma è soggetto a restrizioni necessarie per conformarsi al credo e alle pratiche altrui. La legge può proibire i comportamenti generalmente riconosciuti come sbagliati o inammissibili, come lo sfruttamento sessuale, la violenza, oppure altre azioni terroristiche, anche quando perpetrati da estremisti in nome della religione. Altri comportamenti meno gravi, seppur non accettabili per alcuni credenti, a volte vanno sopportati se sono legalizzati da quella che un profeta del Libro di Mormon chiamò la voce del popolo. Per quanto riguarda i dibattiti pubblici, tutti dovremmo seguire gli insegnamenti evangelici di amare il prossimo e di evitare le contese. I seguaci di Cristo devono essere un esempio di civiltà. Dobbiamo amare tutti, essere dei buoni ascoltatori e mostrare attenzione verso le sincere convinzioni altrui. Benché possiamo non essere d'accordo, non dobbiamo essere scontrosi. La nostra posizione e il nostro modo di comunicare su argomenti controversi non devono essere polemici. Dobbiamo essere saggi quando spieghiamo e difendiamo le nostre posizioni ed esercitiamo la nostra influenza. Nel farlo, chiediamo che gli altri non si offendano per le nostre sincere convinzioni religiose e per il libero esercizio della nostra religione. Incoraggiamo tutti noi a mettere in pratica la regola d'oro del Salvatore. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Quando le nostre posizioni non prevalgono, dobbiamo accettare i risultati sfavorevoli in maniera cortese ed essere civili con i nostri avversari. In tutti i casi, dobbiamo essere persone di buona volontà verso chiunque, rigettando persecuzioni di qualsiasi tipo, incluse quelle basate sulla razza, sull'etnia, sul credo religioso o sulla sua mancanza e sulle differenze nell'orientamento sessuale. Ho parlato di principi generali. Ora Parlerò di come questi principi vanno applicati in diverse circostanze a noi ben note, in cui gli insegnamenti del Salvatore vanno seguiti più fedelmente. Inizierò da quello che i nostri figli piccoli apprendono nelle loro attività ludiche. Troppo spesso, qui nello Utah, delle persone non appartenenti alla Chiesa sono state offese e allontanate da alcuni nostri fedeli che non permettono ai figli di essere amici di bambini di altre fedi religiose. Sicuramente possiamo insegnare ai nostri figli i valori e le norme comportamentali senza che si allontanino o manchino di rispetto a chi è diverso. In chiesa e a scuola, molti insegnanti sono addolorati nel vedere come si trattano tra di loro alcuni ragazzi, tra cui ci sono dei giovani della chiesa. Il comandamento di amarci gli uni gli altri comprende certamente l'amore e il rispetto anche in caso di differenze religiose, razziali, culturali o economiche. Invitiamo tutti i giovani ad astenersi dal bullismo, dagli insulti o da modi di parlare e di agire che infliggono dolore agli altri deliberatamente. Tutti questi comportamenti violano il comandamento del Salvatore di amarci gli uni gli altri. Il Salvatore insegnò che la contesa è uno strumento del diavolo. Ciò condanna sicuramente una parte del linguaggio e delle pratiche politiche attuali. Convivere con opinioni diverse è necessario in politica, ma queste differenze non devono comportare attacchi personali che avvelenano il processo di governo e puniscono i partecipanti. Tutti noi dobbiamo bandire modi di comunicare improntati all'odio e comportarci civilmente in caso di differenze di opinione. Il luogo più importante per imparare a evitare le contese e a mostrare rispetto per le differenze è a casa nostra e nei rapporti familiari. Le differenze sono inevitabili, alcune sono di poco conto, altre sono grandi. Per quanto riguarda quelle importanti, immaginate che un familiare abbia una relazione e stia convivendo. Questo fa entrare in conflitto due valori importanti: il nostro amore per il familiare e il nostro impegno verso i comandamenti. Seguendo l'esempio del Salvatore, possiamo essere amorevolmente gentili, pur rimanendo saldi alla verità, evitando azioni che spianano la strada o che apparentemente condonano ciò che noi sappiamo essere sbagliato. Concludo con un altro esempio di rapporto familiare. Circa 10 anni fa, a una conferenza di Palo nel Midwest, incontrai una sorella che mi raccontò come suo marito, che non era membro, l'accompagnasse in chiesa da 12 anni senza tuttavia essersi mai unito alla chiesa. Mi chiese che cosa avrebbe dovuto fare. Le consigliai di continuare a fare tutte le cose giuste e di essere paziente e gentile verso suo marito. Dopo circa un mese mi scrisse: «Beh, pensavo che 12 anni fossero una bella dimostrazione di pazienza, ma non sapevo se fossi stata sempre gentile in merito. Così per più di un mese mi sono impegnata al massimo per essere gentile e lui si è fatto battezzare». La gentilezza è potente, soprattutto nell'ambito familiare. La lettera proseguiva: «Ora cerco di essere ancora più gentile perché ci stiamo impegnando per essere suggellati al Tempio quest'anno». 6 anni dopo mi scrisse un'altra lettera: «Mio marito è stato appena chiamato e messo a parte come vescovo del nostro rione». In moltissimi rapporti interpersonali e circostanze della vita dobbiamo convivere con le differenze. Dove è di importanza vitale, la nostra posizione non va negata né abbandonata, ma come seguaci di Cristo dobbiamo imparare a vivere pacificamente con chi non ha i nostri stessi valori o non accetta gli insegnamenti su cui essi si basano. Il piano di salvezza del Padre, che conosciamo grazie alla rivelazione profetica, ci pone in circostanze terrene in cui dobbiamo osservare i Suoi comandamenti. Ciò comprende amare il nostro prossimo, che ha una cultura e un credo religioso diversi, come ci ha amato Lui. Come insegnò un profeta del Libro di Mormon, dobbiamo spingerci innanzi avendo amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Per quanto sia difficile vivere nel tumulto che ci circonda, il comandamento del Salvatore di amarci gli uni gli altri, come Egli ci ha amato, è probabilmente la nostra sfida più ardua. Prego che possiamo comprendere questo comandamento e cercare di osservarlo in tutti i nostri rapporti e in ogni attività che svolgiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In occasione della prima visita al profeta Joseph Smith, quando questi aveva 17 anni, un angelo chiamò Joseph per nome e gli disse che lui, Moroni, era un messaggero inviatogli dalla presenza di Dio e che Dio aveva un'opera da fargli compiere. Immaginate quello che Joseph deve aver pensato quando l'angelo aggiunse che il suo nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, stirpi e lingue. Forse fu lo sbalordimento negli occhi di Joseph a far sì che Moroni ripetesse che di lui se ne sarebbe parlato bene e male fra tutti i popoli. Ci volle tempo prima che si iniziasse a parlare bene di Joseph Smith. A parlarne male si cominciò immediatamente. Joseph scrisse: «Quanto era strano che un oscuro ragazzo fosse ritenuto di importanza sufficiente da attirare la più aspra persecuzione». Contemporaneamente all'affetto per Joseph, cresceva anche l'ostilità nei suoi confronti. A 38 anni fu ucciso da una plebaglia, composta da 150 uomini con il volto dipinto. Quando la vita del profeta giunse bruscamente alla fine, il parlare bene e male di Joseph era solo l'inizio. Dovremmo sorprenderci del male che fu detto contro di lui? L'apostolo Paolo fu chiamato vaneggiatore e fuori di senno. Il nostro amato Salvatore, il Figlio di Dio, fu etichettato come mangione e beone, nonché posseduto da un demonio. Il Signore parlò a Joseph del suo destino. Le estremità della terra chiederanno del tuo nome, e gli stolti ti tratteranno con derisione, e l'inferno si scatenerà contro di te, mentre i puri di cuore, i saggi, i nobili e i virtuosi cercheranno costantemente consiglio e autorità e benedizioni sotto le tue mani. Perché il Signore lascia che si parli male dei buoni? Un motivo è che l'opposizione contro le cose di Dio fa sì che chi cerca la verità si inginocchi per ricevere delle risposte. Joseph Smith è il profeta della restaurazione. La sua opera spirituale iniziò con l'apparizione del Padre e del Figlio, seguita da numerose visite celesti. Egli fu lo strumento nelle mani di Dio, nel portare alla luce scritture sacre e dottrine perse, e nel restaurare il sacerdozio. L'importanza dell'opera di Joseph richiede più che considerazioni di ordine intellettuale. Dobbiamo, come lui, chiedere a Dio. Le domande spirituali meritano risposte spirituali da parte di Dio. Molti di coloro che rigettano l'opera della restaurazione semplicemente non credono che esseri celesti parlino con gli esseri umani. È impossibile, dicono, che tavole d'oro siano state consegnate ad un angelo e tradotte mediante il potere di Dio. A causa di questo scetticismo, rigettano rapidamente la testimonianza di Joseph e qualcuno, sfortunatamente, si abbassa a screditare la vita del profeta e a diffamare la sua figura. Ci rattristiamo in particolar modo quando qualcuno che una volta ammirava Joseph Smith ritratta le proprie convinzioni e maligna sul profeta. Studiare la Chiesa attraverso gli occhi dei suoi defezionisti, disse una volta l'anziano Neil Maxwell, è come intervistare Giuda per capire Gesù. I defezionisti ci parlano sempre più di loro stessi che di ciò da cui si sono allontanati. Gesù insegnò: benedite coloro che vi maledicono e pregate per coloro che si approfittano di voi e vi perseguitano. Offriamo gentilezza a chi critica Joseph Smith, sapendo in cuor nostro che egli era un profeta di Dio, e consolandoci per il fatto che tutto questo fu predetto molto tempo fa da Moroni. Come dovremmo rispondere a una persona sinceramente interessata, ma che è preoccupata per i commenti negativi che ha sentito sul profeta Joseph Smith? Ovviamente accogliamo sempre con piacere domande oneste e genuine. Alle domande sulla figura di Joseph potremmo riferire le parole di migliaia di individui che lo conobbero di persona e che offrirono la vita per l'opera che egli contribuì a stabilire. John Taylor, cui i facinorosi che uccisero Joseph spararono 4 volte, in seguito dichiarò: «Testimonio davanti a Dio, agli angeli e agli uomini, che Joseph era un uomo buono, virtuoso e d'onore, e che la sua figura, in privato quanto in pubblico, era irreprensibile, che egli visse e morì come un uomo di Dio». Potremmo ricordare alla persona sinceramente interessata che per le informazioni in internet non esiste un filtro verità. Alcune informazioni, non importa quanto convincenti siano, semplicemente non sono vere. Anni fa lessi sulla rivista Time un articolo che riportava la scoperta di una lettera, ritenuta scritta da Martin Harris, che era in conflitto con il racconto di Joseph Smith sul ritrovamento delle Tavole di Mormon. Qualche membro lasciò la Chiesa a causa del documento. Purtroppo se ne andarono troppo velocemente. Mesi dopo, degli esperti scoprirono e il contraffattore confessò che la lettera era una frode totale. Potreste comprensibilmente dubitare di quello che sentite ai notiziari, ma non dovete mai mettere in dubbio la testimonianza dei profeti di Dio. Potremmo ricordare alla persona che alcune informazioni su Joseph, benché vere, potrebbero essere fornite fuori dal contesto storico e dalla sua situazione. L'anziano Russell Nelson ha illustrato questo punto. Egli disse: «Ero consulente del governo degli Stati Uniti presso il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie ad Atlanta, in Georgia. Una volta, dopo la conclusione di una riunione, mentre aspettavo un taxi che mi portasse all'aeroporto, mi sdraiai sull'erba per godermi qualche raggio di sole prima di ritornare al clima invernale dello Utah. In seguito ricevetti per posta una fotografia scattata con un teleobiettivo da un fotografo che mi aveva ripreso nel momento di rilassamento sul prato. Sotto c'era una didascalia: consulente governativo al Centro Nazionale». L'immagine era vera, la didascalia anche, ma la verità era stata usata per trasmettere un'impressione falsa. Non scartiamo qualcosa che sappiamo essere vero a causa di qualcosa che non comprendiamo ancora. Potremmo ricordare alla persona interessata che Joseph non fu l'unico a essere visitato da angeli. I testimoni del Libro di Mormon scrissero: «Dichiariamo con parole sobrie che un angelo di Dio scese dal cielo perché potessimo guardare e vedere le tavole». Potremmo anche citare altre persone. Chi cerca veramente la verità dovrebbe considerare la diffusione del Vangelo restaurato come il frutto dell'opera del Signore tramite il profeta. Oggi nel mondo ci sono più di 29.000 congregazioni e di 88.000 missionari che insegnano il Vangelo. Milioni di santi degli ultimi giorni stanno cercando di seguire Gesù Cristo, di condurre un'esistenza onorevole, di prendersi cura dei poveri e di donare tempo e talenti per aiutare il prossimo. Gesù insegnò: «Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti». Queste spiegazioni sono convincenti. Tuttavia, chi cerca la verità non dovrebbe accontentarsi unicamente di esse. Ogni credente ha bisogno di una conferma spirituale della missione divina del profeta Joseph Smith e del suo carattere. Questo vale per tutte le generazioni. Le domande spirituali meritano risposte spirituali da parte di Dio. Di recente, mentre mi trovavo sulla costa orientale degli Stati Uniti, un missionario ritornato mi ha parlato di un amico che era rimasto deluso per via delle informazioni che aveva ricevuto sul profeta Joseph Smith. Avevano parlato diverse volte, e in conseguenza di ciò, il missionario ritornato sembrava nutrire egli stesso dei dubbi. Benché sperassi che potesse rafforzare il suo amico, mi sono preoccupato per la sua testimonianza. Fratelli e sorelle, attenzione. Non potrete essere molto utili agli altri se la vostra fede non è ferma. Qualche settimana fa mi sono imbarcato su un aereo per andare in Sud America. L'assistente di volo ha indirizzato la nostra attenzione su un video sulla sicurezza. È improbabile che avvenga, siamo stati informati, ma se cambia la pressione della cabina, si aprirà il pannello sopra il vostro sedile e vedrete una maschera d'ossigeno. Se ciò accadesse, afferrate la maschera e tiratela verso di voi. Ponetela sul naso e sulla bocca. Fate passare l'elastico dietro la testa e, se necessario, regolate la maschera. Poi, questo avvertimento. Assicuratevi di regolare la vostra maschera prima di aiutare gli altri. I commenti negativi sul profeta Joseph Smith aumenteranno man mano che ci avvicineremo alla seconda venuta del Salvatore. Le mezze verità e gli inganni subdoli non diminuiranno. Ci saranno familiari e amici che avranno bisogno del vostro aiuto. Ora è il momento di regolare la vostra maschera d'ossigeno spirituale, in modo da essere pronti ad aiutare chi sta cercando la verità. La testimonianza del profeta Joseph Smith può giungere in maniera diversa per ognuno di noi. Potreste ottenerla inginocchiandovi in preghiera e chiedendo a Dio di confermarvi che era un vero profeta. Potrebbe arrivare leggendo il resoconto del profeta sulla prima visione. Una testimonianza si potrebbe distillare sulla vostra anima mentre leggete il Libro di Mormon volta dopo volta. Potreste riceverla mentre rendete testimonianza del profeta o quando vi trovate nel Tempio e vi rendete conto che attraverso Joseph Smith fu restaurato sulla terra il potere di suggellamento. Con fede e con intento reale, la vostra testimonianza del profeta Joseph Smith si rafforzerà. Le costanti bombe d'acqua provenienti dalle linee laterali potranno di tanto in tanto bagnarvi, ma non devono mai, assolutamente, spegnere il fuoco vivo della vostra fede. Ai giovani oggi in ascolto voglio lanciare una sfida specifica. Ottenete una testimonianza personale del profeta Joseph Smith. Possa la vostra voce contribuire a adempiere le parole profetiche di Moroni sul parlare bene del profeta. Ecco di seguito due idee. Primo, trovate nel Libro di Mormon dei passi scritturali che sentite e sapete essere assolutamente veri. Parlatene con parenti e amici durante la serata familiare, al seminario o alle lezioni dei giovani uomini e delle giovani donne, riconoscendo che Joseph fu uno strumento nelle mani di Dio. Secondo, leggete la testimonianza del profeta Joseph Smith in Perla di Gran Prezzo o in questo opuscolo, ora disponibile in 158 lingue. Potete trovarlo online su lds.org o rivolgendovi ai missionari. Questa è la testimonianza personale di Joseph su quello che effettivamente accadde. Leggetela spesso. Potreste registrare con la vostra voce la testimonianza di Joseph Smith, ascoltarla regolarmente e condividerla con gli amici. Ascoltare la vostra voce, che rende testimonianza del profeta, vi aiuterà a ottenere la testimonianza che cercate. Ci attendono giorni grandi e meravigliosi. Il presidente Thomas Monson ha affermato: «Questa grande causa nella quale siamo impegnati continuerà ad avanzare, cambiando e portando benedizioni nella vita degli uomini. Nessuna causa, nessuna forza nel mondo intero può arrestare l'opera di Dio. Nonostante tutto quello che potrebbe accadere, questa grande causa avanzerà. Attesto che Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Scelse un uomo santo, un uomo retto, per guidare la restaurazione della pienezza del suo Vangelo. Egli scelse Joseph Smith. Rendo testimonianza che Joseph Smith era un uomo onesto e virtuoso, un discepolo del Signore Gesù Cristo. Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo gli apparvero. Egli tradusse il Libro di Mormon mediante il dono e il potere di Dio. Quando ci ritroveremo oltre il velo della morte, comprenderemo chiaramente la chiamata sacra e la missione divina del profeta Joseph Smith. In quel giorno non troppo distante, io e voi, insieme con altri milioni, conosceremo nuovamente il fratello Joseph, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson disse: sono stato il peggior studente di quinta elementare. Un giorno Ben fece una verifica di matematica contenente 30 problemi. Lo studente dietro di lui glielo corresse e poi glielo restituì. L'insegnante, la signora Williamson, cominciò a chiamare ogni studente per nome perché dicesse quale voto aveva avuto. Alla fine arrivò a Ben che, imbarazzato, biascicò la risposta. Pensando che avesse detto 9, la signora Williamson replicò che per Ben risolvere correttamente 9 problemi su 30 era un grosso miglioramento. Lo studente dietro di Ben allora gridò: non 9, nessuna, tutte sbagliate. Ben disse che avrebbe voluto sprofondare. In quel periodo anche la mamma di Ben, Sonia, stava affrontando delle difficoltà. Ella aveva 23 fratelli e sorelle. Aveva fatto soltanto la terza elementare e non sapeva leggere. Si era sposata all'età di 13 anni, aveva divorziato, aveva 2 figli e li stava crescendo nei quartieri poveri di Detroit. Nonostante ciò, ella era determinatamente autosufficiente e aveva una ferma convinzione che se lei e i suoi figli avessero fatto la loro parte, Dio li avrebbe aiutati. Un giorno ci fu una svolta nella sua vita e in quella dei suoi figli. Le venne in mente che le persone di successo a cui puliva le case avevano una biblioteca, leggevano. Dopo il lavoro, Sonia tornò a casa e spense il televisore che Ben e suo fratello stavano guardando. In sostanza, ella disse: ragazzi, state guardando troppa televisione. Da oggi in poi potete guardare 3 programmi a settimana. Nel tempo libero andrete in biblioteca, leggerete 2 libri a settimana e mi farete un rapporto. I ragazzi erano scioccati. Ben disse che non aveva mai letto un libro in vita sua, eccetto quando gli era stato richiesto a scuola. Protestarono, si lamentarono, discussero, ma senza successo. In seguito Ben capì. Lei aveva stabilito la legge. Non mi piaceva la regola, ma il suo fermo desiderio di vederci migliorare cambiò il corso della mia vita. E quale grande cambiamento portò. In seconda media era il primo della classe. Continuò gli studi e arrivò a frequentare la Yale University con una borsa di studio. Poi la scuola di medicina John Hopkins, dove all'età di 33 anni divenne il capo del dipartimento di neurochirurgia pediatrica e un rinomato chirurgo internazionale. Com'è stato possibile? In gran parte grazie a una madre che, senza molti mezzi a disposizione, ha magnificato la propria chiamata di genitore. Le scritture parlano del ruolo dei genitori, che è la loro responsabilità insegnare ai loro figli la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente, del battesimo e del dono dello Spirito Santo. Come genitori dobbiamo essere i principali insegnanti ed esempi del Vangelo per i nostri figli. Non il vescovo, non la scuola domenicale, non le giovani donne o i giovani uomini, ma i genitori. Come principali insegnanti del Vangelo, possiamo insegnare loro il potere e la realtà dell'espiazione, la loro identità e il loro destino divino, e così facendo dare loro un fondamento solido su cui costruire. Alla fine dei conti, la casa è il contesto ideale per insegnare il Vangelo di Gesù Cristo. Circa un anno fa mi trovavo a Beirut, in Libano, per svolgere un incarico. Mentre ero lì, ho conosciuto una ragazza di 12 anni di nome Sara. I suoi genitori e 2 fratelli maggiori si erano convertiti alla chiesa in Romania, ma dovettero poi ritornare nella loro terra quando Sara aveva solo 7 anni. Nella loro terra natia non era presente la chiesa, non vi erano sue unità organizzate, non c'era nessun programma della scuola domenicale o delle giovani donne. Dopo 5 anni, questa famiglia apprese dell'esistenza di un ramo a Beirut e appena prima del mio arrivo mandò la figlia di 12 anni, Sara, accompagnata da alcuni suoi fratelli maggiori, a essere battezzata. Mentre ero lì, ho tenuto una riunione sul piano di salvezza. Con una certa frequenza, Sara alzava la mano e rispondeva alle domande. Dopo la riunione, sapendo che viveva in una zona in cui la presenza della Chiesa era quasi inesistente, mi sono rivolto a lei chiedendo: «Sara, come sapevi le risposte a quelle domande?» La sua risposta immediata è stata: «Me le ha insegnate mia madre». Non avevano la Chiesa nella loro comunità, ma avevano il Vangelo nella loro casa. La madre era l'insegnante principale del Vangelo. Fu Enos che disse: «Le parole che avevo spesso sentito pronunciare da mio padre riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi penetrarono profondamente nel mio cuore. non vi è alcun dubbio su chi fosse il principale insegnante evangelico di Enos. Ricordo che mio padre si distendeva vicino al camino a leggere le scritture e altri buoni libri e che io mi sdraiavo accanto a lui. Ricordo che teneva nel taschino della sua camicia dei cartoncini che riportavano citazioni delle scritture di Shakespeare, come pure nuove parole che memorizzava e imparava. Ricordo le domande sul Vangelo e le discussioni che venivano fatte a tavola. Ricordo le molte volte in cui mio padre mi portò a fare visita alle persone anziane, quando ci fermavamo a prendere del gelato per qualcuno o un piatto a base di pollo per qualcun altro, o quando dava discretamente del denaro con la sua ultima stretta di mano. Ricordo i buoni sentimenti e il desiderio che provavo di essere come lui. Ricordo mia madre, di circa 90 anni, cucinare nella cucina del suo condominio e poi uscire con un vassoio di cibo. Chiesi dove stesse andando e lei replicò: «Sto portando del cibo alle persone anziane». Pensai tra me e me: «Mamma, se tu sei la persona anziana». Non potrò mai esprimere abbastanza gratitudine ai miei genitori, che furono i miei principali insegnanti del Vangelo. Una delle cose più importanti che possiamo fare come genitori è insegnare ai nostri figli il potere della preghiera, non solo l'abitudine di pregare. Quando avevo circa 17 anni stavo offrendo la mia preghiera serale inginocchiato ai piedi del letto. Senza che io lo sapessi, mia madre era in piedi sull'uscio della porta. Una volta finita la preghiera mi chiese: «Ted, hai chiesto al Signore di aiutarti a trovare una brava moglie?» La sua domanda mi prese totalmente alla sprovvista. Era qualcosa a cui non stavo pensando minimamente. Al centro dei miei pensieri c'erano la pallacanestro e la scuola, così risposi: «No». Quindi lei replicò: «Beh, dovresti, figliolo. Sarà la scelta più importante che prenderai nella vita». Quelle parole penetrarono a fondo nel mio cuore e così per i successivi 6 anni pregai Dio che mi aiutasse a trovare una brava moglie. E come si è risposto la mia preghiera? Come genitori possiamo insegnare ai nostri figli a pregare per ciò che ha delle conseguenze eterne, a pregare per ricevere la forza di essere moralmente puri in un mondo difficile, di essere obbedienti e di avere il coraggio di difendere il giusto. Non vi è dubbio che la maggior parte dei nostri giovani offra la preghiera personale ogni sera, ma forse molti di loro fanno fatica con la preghiera personale del mattino. Quali genitori e principali insegnanti del Vangelo possiamo porvi rimedio? Ai tempi del Libro di Mormon, quale genitore avrebbe permesso al proprio figlio di marciare fino al fronte senza un pettorale, uno scudo e una spada per proteggersi contro i colpi potenzialmente mortali del nemico? Oggi, tuttavia, quanti di noi lasciano che ogni mattina i nostri figli marcino fuori dalla porta di casa per andare nel più pericoloso campo di battaglia ad affrontare Satana e le sue miriadi di tentazioni, senza il pettorale, lo scudo e la spada spirituali che derivano dal potere protettivo della preghiera? Il Signore disse: «Prega sempre per poter vincere Satana». Come genitori possiamo aiutare a instillare nei nostri figli l'abitudine di pregare al mattino e il potere che da ciò deriva. Possiamo anche insegnare ai nostri figli a usare saggiamente il loro tempo. Occasionalmente, come Sonia Carson, dovremo puntare i nostri piedi a terra con amore, ma con fermezza per limitare il tempo che i nostri figli trascorrono guardando la televisione o usando altri dispositivi elettronici che in molti casi stanno monopolizzando la loro vita. A volte dovremo reindirizzare il loro tempo verso attività più produttive orientate al Vangelo. Inizialmente potremo incontrare un po' di resistenza e qualche lamento, ma come Sonia Carson, dobbiamo avere la visione e la volontà di essere risoluti. Un giorno i nostri figli capiranno e apprezzeranno ciò che abbiamo fatto. Se non lo facciamo noi, chi lo farà? Dovremmo tutti chiederci: i nostri figli ricevono il meglio dei nostri sforzi spirituali, intellettivi e creativi, o ricevono gli avanzi del nostro tempo e dei nostri talenti dopo che abbiamo dato tutto noi stessi alle nostre chiamate nella Chiesa e alle nostre attività professionali? Non so se nella vita a venire titoli come quelli di vescovo o presidentessa della società di soccorso persisteranno, ma so che i titoli di marito e moglie, padre e madre, continueranno a essere onorati nei mondi senza fine. Questa è una ragione per cui è così importante onorare le nostre responsabilità di genitori qui sulla terra, affinché possiamo prepararci per quelle responsabilità ancora più grandi ma simili nella vita a venire. Come genitori possiamo andare avanti con la rassicurazione che Dio non ci lascerà mai soli. Dio non ci dà mai una responsabilità senza offrire un aiuto divino. Di questo posso testimoniare. Prego che nel nostro ruolo divino di genitori e insieme a Dio possiamo divenire i principali insegnanti ed esempi del Vangelo per i nostri figli. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Ora il coro e la congregazione canteranno in piedi. o re di Israele. Quindi ascolteremo l'anziano Jörg Klebingat e l'anziano Eduardo Gavarret dei 70. L'anziano Gavarret farà il suo discorso nella sua lingua madre, lo spagnolo. I sottotitoli in inglese verranno mostrati sugli schermi del centro delle conferenze. Saranno seguiti dall'anziano Jeffrey Holland del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 184th.
Vi stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Su una scala da 1 a 10, dove collochereste la vostra sicurezza spirituale nei confronti di Dio? Avete una testimonianza personale che la vostra offerta come membri della Chiesa sia sufficiente a ereditare la vita eterna? Potreste dire che il Padre Celeste si compiace di voi? Che cosa pensereste se tra un minuto doveste fare un'intervista personale con il Salvatore? L'immagine che avete di voi stessi sarebbe dominata dai peccati, dai rimpianti o dalle imperfezioni, oppure provereste semplicemente un senso di gioiosa attesa? Lo guardereste negli occhi o evitereste il suo sguardo, indulgereste sull'uscio o gli andreste incontro con sicurezza? Ogni qualvolta che è in grado di persuadere i membri imperfetti, ma che tuttavia si impegnano come voi a rinnegare il proprio credo in un Dio personale amorevole, l'avversario usa tattiche subdole per farvi allontanare il più possibile da Dio. L'avversario sa che la fede in Cristo, il tipo di fede che produce un flusso continuo di tenere misericordie e persino possenti miracoli, va mano nella mano con la sicurezza personale che vi state impegnando a scegliere il giusto. Per questo motivo egli cercherà di insinuarsi nel vostro cuore per dirvi bugie. Bugie che dicono che il Padre Celeste è deluso di voi, che l'espiazione non si applica a voi, che non vale la pena nemmeno provare, che chiunque altro è migliore di voi, che siete indegni e mille altre variazioni dello stesso concetto malvagio. Se permettete a queste voci di intaccare la vostra anima, non potrete presentarvi al trono di Dio con vera sicurezza, qualunque cosa facciate, per qualsiasi cosa preghiate, qualunque speranza in un miracolo possiate nutrire, vi sarà sempre abbastanza insicurezza da distruggere lentamente la vostra fede, non soltanto la vostra fede in Dio, ma anche la fiducia in voi stessi. Vivere il Vangelo in questo modo non è piacevole e nemmeno molto salutare, soprattutto non è affatto necessario. La decisione di cambiare è vostra, soltanto vostra. Vorrei offrire 6 suggerimenti pratici che, se messi in pratica, allontaneranno queste voci malvagie e vi ridaranno il tipo di rassicurazione pacifica e di sicurezza spirituale che potete avere se solo lo desiderate. A prescindere da dove abbiate collocato voi stessi in quella scala da 1 a 10 mettendo in pratica l'espiazione di Gesù Cristo, potete iniziare oggi stesso ad accrescere la vostra sicurezza spirituale se siete disposti ad ascoltare e ad agire. Parlerò con franchezza sperando di edificarvi e non di offendervi. 1. Assumetevi la responsabilità del vostro benessere spirituale. Smettetela di incolpare gli altri o le vostre circostanze. Smettetela di giustificarvi e smettete di cercare scuse sul perché non vi state impegnando abbastanza a essere obbedienti. Accettate il fatto che siete liberi secondo la carne e liberi di scegliere la libertà e la vita eterna. Il Signore conosce le vostre circostanze perfettamente, ma sa anche che perfettamente se state semplicemente scegliendo di non vivere il Vangelo a pieno. Se questo è il caso, siate abbastanza onesti da ammetterlo e sforzatevi di essere perfetti secondo le vostre circostanze. La sicurezza spirituale aumenta quando vi assumete la responsabilità del vostro benessere spirituale, applicando l'espiazione. 2. Assumetevi la responsabilità del vostro benessere fisico. La vostra anima è composta dal vostro corpo e dal vostro spirito. Nutrite l'anima e trascurare il corpo, che è un tempio, solitamente porta a una dissonanza spirituale, a una ridotta autostima. Se siete fuori forma, se vi sentite a disagio con il vostro corpo e potete fare qualcosa in merito, fatelo. L'anziano Russell Nelson ha insegnato che dovremmo considerare il vostro corpo come il nostro tempio privato e che dovremmo controllare la nostra dieta ed esercitarci per tenerci in forma. Siamo figli di Dio. Il presidente Boy K. Packer ha insegnato che il nostro spirito e il nostro corpo sono uniti in un modo tale che il nostro corpo diventa lo strumento della nostra mente e il fondamento del nostro carattere. Dunque, vi prego di essere saggi riguardo a cosa e soprattutto a quanto mangiate, fornendo regolarmente al vostro corpo l'esercizio di cui ha bisogno e che merita. Se ne avete le capacità fisiche, decidete oggi di prendere il controllo del vostro corpo e iniziate un programma di esercizi regolari a lungo termine, adatto alla vostra capacità, associato a una dieta più sana. 3. Accettate l'obbedienza volontaria e completa come parte della vostra vita. Riconoscete che non potete amare Dio senza amare altrettanto i Suoi comandamenti. Il criterio del Salvatore è chiaro e semplice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. L'obbedienza selettiva porta a benedizioni selettive e scegliere il male invece del peggio vuol dire comunque fare la scelta sbagliata. Non potete guardare un film brutto e aspettarvi di sentirvi virtuosi perché non ne avete guardato uno pessimo. La fedele osservanza di alcuni comandamenti non giustifica il fatto di trascurarne altri. Abramo Lincoln disse giustamente: quando faccio il bene mi sento bene, quando faccio il male mi sento male. Inoltre, fate le cose giuste per i motivi giusti. Il Signore, che richiede il cuore e una mente ben disposta e che discerne i pensieri e gli intenti del cuore, sa perché andate in chiesa, sa se lo fate soltanto per fare presenza. Non potete cantare la domenica: addio Babylon, voglio lasciarti andare, e poi cercare o tollerare di nuovo la sua compagnia subito dopo. Ricordate che l'essere casuali nelle faccende spirituali non fu mai felicità. Fate della chiesa e del Vangelo restaurato tutta la vostra vita, non soltanto una parte della vostra vita esteriore o sociale. Scegliete oggi a chi volete servire. Rimane solo una promessa vuota. Finché non vivete di conseguenza, la sicurezza aumenta quando vi impegnate davvero, per i giusti motivi, a vivere una vita consacrata, a prescindere dalle vostre imperfezioni. E diventate bravi, davvero bravi a pentirvi completamente e prontamente. Poiché l'espiazione di Cristo è molto pratica, dovreste farne un uso abbondante 24 ore al giorno, perché non si esaurisce mai. Accettate l'espiazione di Cristo e il pentimento come elementi da accogliere e mettere in pratica giornalmente secondo gli ordini del grande medico. Stabilite un atteggiamento di pentimento continuo felice, gioioso, facendo di esso il vostro stile di vita prescelto. Nel farlo guardatevi dalla tentazione di procrastinare e non aspettatevi che il mondo vi sostenga. La sicurezza spirituale aumenta quando vi pentite subito, volontariamente e gioiosamente, sia dei peccati piccoli che di quelli grandi, applicando a voi l'espiazione di Gesù Cristo. 5. Diventate bravi, davvero bravi a perdonare. Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. Perdonate tutti, tutto, sempre, o almeno impegnatevi a farlo così da ricevere perdono nella vostra vita. Non serbate rancore, non offendetevi facilmente, perdonate e dimenticate in fretta, e non pensate mai di essere esenti da questo comandamento. La sicurezza spirituale aumenta quando siete consapevoli che il Signore sa che non provate sentimenti negativi verso un'altra anima. 6. Accettate le prove, gli ostacoli e le sorprese come parte delle vostre esperienze terrena. Ricordate che siete qui per essere messi alla prova e testati, per vedere se farete tutte le cose che il Signore vostro Dio vi comanderà. E vorrei aggiungere, in qualsiasi circostanza. Milioni di vostri fratelli e sorelle sono stati o sono ora messi alla prova, perché dunque dovreste essere esenti voi? Alcune prove derivano dalla vostra disobbedienza o negligenza. Altre prove dipendono dalla negligenza di altri o semplicemente dal fatto che questo è un mondo decaduto. Quando queste prove si manifestano, i seguaci dell'avversario iniziano a convincervi che avete fatto qualcosa di sbagliato, che questa è una punizione giusta, un segno che il Padre Celeste non vi ama. Ignorate tutto ciò, sforzatevi invece di sorridere, guardate verso il cielo. Capisco, Signore, so cos'è questo, è un tempo per essere messo alla prova, giusto? Poi lavorate insieme a Lui per resistere fino alla fine. La sicurezza spirituale aumenta quando accettate che spesso viene permesso che le prove e le tribolazioni giungano nella nostra vita a motivo delle cose giuste che fate. Quando ero presidente della missione di Kiev in Ucraina, una volta chiesi a una delle mie sorelle più fedeli perché fosse così dura con se stessa, perché si biasimasse sempre con le cose più piccole. La sua risposta fu il classico esempio di qualcuno che sta dando ascolto alla voce sbagliata, quando mi disse: così nessun altro può farlo. Fratelli e sorelle, il consiglio che diedi a questa sorella missionaria è quello che do a voi. Riconoscete e affrontate le vostre debolezze, ma non lasciate che esse vi paralizzino, poiché alcune di esse vi accompagneranno fin quando non lascerete questa terra, a prescindere dalla vostra condizione attuale, nel preciso momento in cui sceglierete volontariamente il pentimento onesto, gioioso, giornaliero, impegnandovi semplicemente a fare e a essere il meglio che potete, sarà quasi come se l'espiazione del Salvatore si avvolgerà e vi seguirà ovunque andrete. Vivendo in questo modo, in vero, manterrete sempre la remissione dei vostri peccati, ogni ora di ogni giorno, ogni secondo di ogni minuto, e così sarete completamente puliti e graditi a Dio per sempre. Se lo volete, avete il privilegio di sapere da voi stessi, oggi o presto, che state compiacendo Dio a prescindere dalle vostre imperfezioni. Rendo testimonianza di un Salvatore amorevole che si aspetta che osserviamo i comandamenti. Rendo testimonianza di un Salvatore amorevole che è molto ansioso di riversare la sua grazia e la sua misericordia. Rendo testimonianza di un Salvatore amorevole che agisce quando applichiamo la sua espiazione ogni giorno con la calma e la felice rassicurazione che stiamo seguendo la giusta direzione. Rendo testimonianza di un Salvatore amorevole che attende con ansia che la vostra fiducia si rafforzi alla presenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poiché ecco, il Signore accorda a tutte le nazioni persone della loro nazione e lingua per insegnare la sua parola. Oggi questo versetto si sta adempiendo una volta di più, poiché mi è stata data la possibilità di esprimere i miei sentimenti nella mia lingua madre. Era il 1975 e io, da giovane missionario, stavo servendo nella missione Uruguay-Paraguay. Durante il primo mese di missione, i capizona tennero un'attività per dimostrare un principio evangelico. Tutti noi missionari della zona fummo bendati e ci fu detto che dovevamo seguire un percorso che portava alla sala culturale. Dovevamo seguire la voce di un dirigente in particolare, che avevamo sentito prima di iniziare a camminare.
Tuttavia, fummo avvertiti che durante il percorso avremmo udito diverse voci che avrebbero cercato di confonderci e di farci allontanare dalla retta via. Dopo alcuni minuti in cui udimmo rumori, gente che parlava e in mezzo a tutto il resto qualcuno che disse «seguitemi», ero sicuro che stavo seguendo la voce giusta. Quando arrivammo alla sala, nella sala culturale della cappella, i dirigenti ci chiesero di toglierci la benda. Mi resi subito conto che c'erano due gruppi e che io ero in quello di chi aveva seguito la voce sbagliata. Mi dissi, sembrava proprio la voce giusta. Quell'esperienza di 39 anni fa ebbe su di me un effetto duraturo. Misi in guardia me stesso, non seguire mai più la voce sbagliata. Poi, sempre parlando a me stesso, aggiunsi, io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai. Desidero raccontare questa esperienza con il tenero invito del Signore a noi. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. L'invito di seguirlo è l'invito più semplice, diretto e possente che possiamo ricevere. Giunge da una voce chiara che non può essere confusa. Il Signore ci invita usando vari verbi. Venite a me, seguimi, cammina con me. In tutti i casi non è un invito passivo, bensì un invito ad agire. È indirizzato a tutto il genere umano, da colui che è il profeta dei profeti, il maestro dei maestri, il figlio di Dio, il Messia. L'invito venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Chi ancora non è membro della Chiesa riceverà questo invito attraverso la voce dei missionari con le parole «Leggerà il libro di Mormon, pregherà, verrà in Chiesa, seguirà l'esempio di Gesù Cristo e sarà battezzato da chi ha l'autorità». Come rispondete oggi a questo invito? Vi invito ad ascoltare il messaggio e ad accettarlo dicendo «Io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai». A Minas, in Uruguay, Carlos Badiola e la sua famiglia si incontravano con i missionari. Poiché gli anziani, durante le lezioni, ponevano molte domande, decisero di invitare una vicina che non apparteneva alla Chiesa, Norma, di 14 anni, per aiutarli a rispondere. Norma era una studentessa delle superiori, che si impegnava molto, e che quell'anno a scuola stava studiando la Bibbia. Così, quando i missionari ponevano una domanda, lei rispondeva. Era una simpatizzante d'oro. Quel giorno fu presentata una lezione sulla parola di saggezza. Ritornando a casa, dopo la lezione con i missionari, Norma sapeva che cosa doveva fare. Disse alla madre, «Mamma, da ora in poi niente più caffè e latte per me, solo latte». Quella risposta fu la manifestazione visibile del suo desiderio di accettare l'invito di seguire Cristo, portole dei missionari. Carlos Badiola e Norma furono entrambi battezzati. In seguito, seguendo l'esempio di Norma, furono battezzati anche sua madre, suo padre e i suoi fratelli. Io e Norma crescemmo insieme in quel piccolo ma forte ramo. In seguito, dopo che tornai dalla missione, ci sposammo. Ho sempre saputo che sarebbe stato più facile seguire il Salvatore con lei al mio fianco. Chi è membro della Chiesa e ha accettato questo invito, ogni settimana rinnova l'impegno di prendere il sacramento. Parte di questo impegno comprende osservare i comandamenti. Così facendo diciamo, io Signore ti seguiterò dovunque tu andrai. Seguimi fu l'invito che il Signore rivolse al giovane ricco. Questo giovane ricco aveva osservato i comandamenti tutta la vita. Quando gli chiese che altro avrebbe potuto fare, il giovane ricevette una risposta con un chiaro invito. Vieni e seguimi. Benché l'invito fosse semplice, non era privo di sacrifici. Richiedeva infatti uno sforzo che contemplava una decisione e un'azione. Il profeta Nefi invitò all'autoriflessione quando domandò: «E Gesù disse ai figlioli degli uomini, seguitemi. Pertanto, miei diletti fratelli, possiamo noi seguire Gesù se non siamo disposti ad obbedire ai comandamenti del Padre? L'invito «venite a me» per ascoltare la sua voce e seguirla è stato sin dall'inizio il messaggio dei missionari, che hanno aiutato molte persone a cambiare per sempre la loro vita. 50 anni fa, i missionari entrarono nella bottega d'orologiaio di mio padre per lasciargli un orologio da riparare. Come fanno tutti i bravi missionari, colsero l'occasione per parlare con mio padre e mia madre del Vangelo. Mio padre accettò i missionari e mia madre accettò il messaggio e l'invito di seguire Cristo. Da allora, ella è rimasta attiva nella Chiesa. Disse: «Io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai». Sforzandovi di venire a Lui, otterrete il potere di alleggerire i fardelli della vita, materiali o spirituali che siano. Come pure proverete un cambiamento interiore positivo che vi aiuterà a essere più felici. Enoch fu chiamato a predicare il Vangelo a un popolo difficile e dal cuore duro. Non si sentiva qualificato. Dubitava di essere in grado di farlo. Il Signore risolse i suoi dubbi e rafforzò la sua fede mediante l'invito «cammina con me». Invito che, come il bastone di un cieco o il braccio di un amico, può guidare i passi di chi è incerto. Tenendo il braccio del Salvatore e camminando con lui, Enoch notò che i suoi passi divennero fermi e diventò un ottimo missionario e un grande profeta. La decisione di seguire gli inviti, venite a me e seguimi, è personale. Quando li accettiamo, il livello di impegno si eleva ed è allora che possiamo camminare con Lui. Questo livello stabilisce un rapporto più stretto con il Salvatore, il che è frutto dell'aver accettato il primo invito. Io e Norma accettammo individualmente gli inviti, venite a me e seguimi. Poi, insieme, sostenendoci a vicenda, abbiamo imparato a camminare con Lui. L'impegno e la determinazione di cercarlo e di seguirlo saranno ricompensati con le benedizioni di cui abbiamo bisogno. Questo fu il caso della donna che con un grande sforzo riuscì a toccare la veste del Salvatore e di Bartimeo, un cieco, la cui determinazione fu il fattore fondamentale che portò un miracolo nella sua vita. In entrambi i casi furono concesse una guarigione fisica e una spirituale. Tendete la mano, toccate la sua veste, accettate il suo invito e dite: «Io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai. Venite a me, seguimi e cammina con me». Sono inviti che hanno il potere intrinseco, per coloro che li accettano, di generare in noi un cambiamento che ci porterà a dire: «Non ho più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene». Riguardo alle manifestazioni verso l'esterno di quel cambiamento, proverete un forte desiderio di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. Che passi potete compiere oggi per camminare con Lui? Primo, nutrite il desiderio di essere migliori seguaci di Cristo. Pregate per questo desiderio affinché la vostra fede in Lui possa crescere. Ottenete conoscenza dalle Scritture, il che illumina la via e rafforza il vostro desiderio di cambiare. Decidete oggi di agire e di dire: «Io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai». La semplice conoscenza della verità non cambierà il vostro mondo, salvo che trasformiate la conoscenza in azione. Perseverate nella decisione che avete preso mettendo in pratica ogni giorno questi principi. Possano le parole del nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, motivarci ad agire nel nostro desiderio di accettare gli inviti del Salvatore. Il presidente Monson ha detto: «Chi è il Re di Gloria, questo Eterno degli eserciti? Egli è il nostro Maestro, è il nostro Salvatore, è il Figlio di Dio, è l'autore della nostra salvezza. Egli ci chiama, seguimi, egli ci istruisce, va, e fa tu il simigliante. Egli chiede, osserva i miei comandamenti». Prego che possiamo prendere la decisione di accrescere il nostro livello di adorazione e di impegno verso Dio, come pure che le nostre risposte ai suoi inviti possano essere uditi forti e chiari. Io, Signore, ti seguiterò dovunque tu andrai, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
What a wonderful new element introduced into our General Conference format. Eduardo, bien hecho.
Conferenza generale. In quello che sarebbe stato il momento più sorprendente degli inizi del suo ministero, Gesù si alzò nella sinagoga a Nazareth, la sua città natale, e lesse le seguenti parole profetizzate da Isaia e riportate nel Vangelo di Luca. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandir liberazione a prigionieri e a rimettere in libertà gli oppressi. Così il Salvatore annunciò pubblicamente, per la prima volta, il suo ministero messianico. Questo versetto, però, chiarì anche che lungo il percorso che lo avrebbe portato al supremo sacrificio espiatorio e alla risurrezione, il dovere messianico più importante di Gesù sarebbe stato quello di benedire i poveri, compresi i poveri in spirito. Fin dall'inizio del suo ministero, Gesù amò in modo straordinario gli indigenti e gli emarginati. Egli nacque nella casa di due di loro e crebbe tra molti altri di loro. Non conosciamo tutti i dettagli della sua vita terrena, ma una volta egli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo». A quanto pare, colui che creò il cielo e la terra e ogni cosa che è in essi era, almeno da adulto, senza casa. Nel corso della storia, la povertà è stata considerata il problema più vasto e diffuso dell'umanità. Ovviamente la sofferenza che causa di solito è fisica, ma il danno spirituale ed emotivo che si porta dietro può essere persino più debilitante. In ogni caso, il grande Redentore non ci ha rivolto chiamata più incessante di quella di unirci a Lui nel liberare le persone da questo pesante fardello. Come Geova, Egli disse che avrebbe giudicato severamente il casato di Israele perché le spoglie del bisognoso sarebbero state nelle loro case. Egli gridò: «Con qual diritto schiacciate voi il mio popolo e pestate la faccia dei miseri?» L'autore dei Proverbi chiarì la questione alla perfezione. Chi opprime il povero oltraggia colui che l'ha fatto, e chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà anche egli, e non gli sarà risposto. In tempi moderni, la Chiesa restaurata di Gesù Cristo non aveva ancora celebrato il primo anniversario quando il Signore comandò ai Suoi membri di provvedere ai poveri e ai bisognosi e di prestare loro soccorso affinché non soffrissero. Notate il tono imperativo usato nel versetto: affinché essi non soffrissero. Questo è il linguaggio che Dio usa quando parla dei doveri. Considerato quanto sia immensamente difficile affrontare l'ingiustizia che c'è nel mondo, che cosa possono fare un uomo o una donna? Il Maestro stesso offrì una risposta. Quando, prima che fosse tradito e crocifisso, Maria unse il capo di Gesù con un costoso unguento funebre, Giuda Iscariota protestò per questa stravaganza e fremette contro a lei. Gesù disse: «Perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva». Che spiegazione lapidaria! Una volta un giornalista chiese a Madre Teresa di Calcutta di parlare della sfida disperata di soccorrere i poveri di quella città. Egli disse che, statisticamente parlando, non stava ottenendo assolutamente nulla. Questa straordinaria donnina rispose per le rime dicendo che la sua era un'opera di amore, non di statistiche. A dispetto del numero sbalorditivo di chi era fuori dalla sua portata, ella poteva obbedire al comandamento di amare Dio e il prossimo servendo chi era entro la sua portata con qualsiasi risorsa a sua disposizione. Quello che facciamo è soltanto una goccia in un oceano, disse in un'altra occasione. Ma se non lo facciamo, nell'oceano ci sarà una goccia in meno. Con pacatezza, il giornalista concluse che ovviamente la cristianità non riguarda le statistiche. Egli dedusse che se c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per i 99 a cui non serve pentirsi, allora è evidente che Dio non si preoccupa troppo delle percentuali. Quindi, come potremmo fare ciò che per noi si può? Innanzitutto possiamo, come insegnò Re Beniamino, smettere di negare il nostro aiuto perché riteniamo che il povero si sia procurato da sé la sua infelicità. Forse alcuni di loro hanno causato le proprie difficoltà, ma il resto di noi non fa esattamente la stessa cosa. Non è questo il motivo per cui questo compassionevole sovrano chiede: non siamo tutti mendicanti? Non invochiamo tutti aiuto, speranza e risposta alle nostre preghiere? Non mendichiamo tutti il perdono per gli errori che abbiamo commesso e per i problemi che abbiamo causato? Non imploriamo tutti che la grazia compensi le nostre debolezze, che la misericordia trionfi sulla giustizia, almeno nel nostro caso? Allora, non dobbiamo stupirci quando Re Beniamino dice che otteniamo la remissione dei nostri peccati implorando Dio, che misericordiosamente risponde, ma che manteniamo la remissione dei nostri peccati rispondendo misericordiosamente al povero che implora noi. Oltre a compiere azioni compassionevoli in loro favore, dobbiamo anche pregare per i bisognosi. Un gruppo di zoramiti, considerato immondo e feccia dai membri della propria congregazione, fu scacciato, e sono parole delle scritture, fu scacciato dai luoghi di preghiera per via dei propri abiti rozzi. Mormon dice che essi erano poveri quanto alle cose del mondo, ed erano pure poveri nel loro cuore. Due condizioni che vanno molto spesso di pari passo. I colleghi missionari Alma e Amulek replicarono al riprovevole rigetto di coloro i cui abiti erano trasandati, dicendo loro che a dispetto di qualsiasi privilegio gli altri potessero negare loro, essi potevano sempre pregare, nei loro campi e nelle loro case e nel loro cuore. Poi però, proprio a questo stesso gruppo che era stato allontanato, Amulek dice: dopo che avete pregato, se voi respingete i bisognosi e gli ignudi e non visitate i malati e gli afflitti e non impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro che si trovano nel bisogno, vi dico, la vostra preghiera è vana e a nulla vi giova. E siete come gli ipocriti che negano la fede. Che magnifico promemoria del fatto che ricchi o poveri dobbiamo fare ciò che per noi si può quando gli altri sono nel bisogno. Ora, prima di essere accusato di proporre programmi sociali globali donchisciottiani e buonisti o di approvare l'accattonaggio come settore in crescita, vi assicuro che il rispetto che nutro per i principi di operosità, parsimonia, autosufficienza e ambizione è tanto forte quanto quello di qualsiasi uomo o donna al mondo. Ci si aspetta sempre che facciamo tutto quello che possiamo per risolvere la situazione prima di chiedere aiuto agli altri. Inoltre, non so esattamente in che modo ognuno di voi debba adempiere i propri obblighi nei confronti di chi non sempre si aiuta o è in grado di farlo. So, tuttavia, che Dio sa e che vi guiderà verso atti compassionevoli propri di un vero discepolo, se in tutta coscienza volete, pregate e provate a obbedire a un comandamento che Egli ci ha dato ripetutamente. Vi sarete resi conto che sto parlando di bisogni sociali complicati che vanno ben oltre i membri della Chiesa. Fortunatamente, il modo che il Signore ha stabilito per aiutarci tra noi è semplice. Chi è fisicamente in grado di farlo deve obbedire alla legge del digiuno. Isaia scrisse: il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi uno ignudo tu lo copra, che tu sciolga i legami del giogo e che lasci liberi gli oppressi. Rendo testimonianza dei miracoli, sia spirituali che materiali, che accadono a chi vive la legge del digiuno. Rendo testimonianza dei miracoli che sono accaduti a me. Ho gridato davvero, come dice Isaia, durante il digiuno. E Dio mi ha risposto davvero. Eccomi. Più di una volta. Apprezzate questo sacro privilegio almeno ogni mese. E se le circostanze lo permettono, siate generosi con le offerte di digiuno, con gli altri aiuti umanitari e con le donazioni per l'istruzione e per i missionari. Vi prometto che Dio sarà generoso con voi. E chi troverà sollievo per mano vostra vi chiamerà beati per sempre. L'anno scorso, più di 750.000 membri della Chiesa sono stati aiutati grazie alle offerte di digiuno amministrate da vescovi e presidentesse della Società di Soccorso Devoti. Sono tantissimi membri grati. Fratelli e sorelle, un tale sermone richiede che io riconosca le benedizioni sia materiali che spirituali che nella vita non mi sono guadagnato, che non ho meritato e che sono infinite. Come voi, a volte ho dovuto preoccuparmi delle mie finanze, ma non sono mai stato povero e non ho neanche idea di come ci si senta esserlo. Inoltre, non conosco tutte le ragioni per cui le circostanze che riguardano la nostra nascita, il benessere, l'istruzione e le opportunità economiche varino così tanto in questa vita. Ma quando vedo le necessità di così tante persone, so che è solo per grazia di Dio che non mi trovo nella stessa situazione. So anche che sebbene io possa non essere il guardiano di mio fratello, sono comunque suo fratello, e poiché molto ho avuto, molto riderò. A tal proposito, rendo personalmente onore al presidente Thomas S. Monson. Ho la benedizione di conoscere quest'uomo ormai da 47 anni, e l'immagine che terrò cara per tutta la vita è quella di lui in pantofole su un volo di ritorno dalla Germania dell'Est devastata economicamente. Perché non aveva donato solo il suo secondo abito e la camicia che aveva in più, ma anche le scarpe che indossava. Quanto son belli sui monti e trascinati per un terminal aeroportuale i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace. Più di chiunque altro io conosca, il presidente Monson ha sempre fatto tutto ciò che per lui si poteva, per la vedova e per l'orfano, il povero e l'oppresso. In una rivelazione data al profeta Joseph Smith nel 1831, il Signore disse che un giorno i poveri avrebbero visto il regno di Dio che veniva a liberarli in potenza e grande gloria. Mi auguro che possiamo contribuire ad adempiere tale profezia, arrivando nella potenza e nella gloria della nostra appartenenza alla vera Chiesa di Gesù Cristo, per impegnarci al massimo nel liberare chiunque possiamo dalla povertà che lo tiene legato e distruggere così tanti dei suoi sogni. È la mia preghiera nel misericordioso nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. We are grateful.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. Domattina la trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. L'ultimo oratore sarà l'anziano L. Tom Perry, del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «Signore, resta qui con me». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Edward Dube, dei 70.
Il nostro viaggio terreno ha periodi buoni e periodi brutti. Ognuno di essi presenta difficoltà diverse. Il modo in cui impariamo ad adattarci ai cambiamenti che si presentano dipende dal fondamento su cui edifichiamo. Il Vangelo del nostro Signore e Salvatore fornisce un fondamento sicuro e solido. Si forma un pezzo per volta man mano che acquisiamo conoscenza del piano eterno che il Signore ha per i Suoi figli. Il Salvatore è il grande Maestro. Noi lo seguiamo. Le Scritture testimoniano di Lui e ci forniscono un esempio di rettitudine perfetta da seguire. A una precedente conferenza ho detto ai membri della Chiesa di avere numerosi taccuini in cui mia madre ha riportato il materiale che usava per preparare le lezioni della società di soccorso. Quelle note sono applicabili oggi come lo erano allora. Una di esse era una citazione scritta nel 1908 da Charles Edward Jefferson sulla figura di Gesù Cristo. Dice: «Essere cristiano significa ammirare Gesù con una tale sincerità e un tale fervore da consegnargli la nostra vita intera aspirando a essere come Lui. Possiamo ricevere una testimonianza di Lui attraverso le parole che pronunciò, attraverso le azioni che svolse e anche attraverso i Suoi silenzi. Possiamo conoscerlo anche grazie all'impressione che fece prima sui Suoi amici e poi sui Suoi nemici e infine su tutti i Suoi contemporanei in generale». Uno degli aspetti della vita del XX secolo è l'insoddisfazione. Il mondo chiede a gran voce qualcosa, a stento sa che cosa. Abbiamo il benessere e il mondo è pieno di invenzioni frutto di capacità e del genio umani, eppure siamo irrequieti, insoddisfatti e confusi. Se apriamo il Nuovo Testamento, ci si presentano le seguenti parole: «Venite a me e io vi darò riposo. Io sono il pane della vita. Io sono la luce del mondo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Vi do la mia pace. Voi riceverete potenza. Voi vi rallegrerete». Gli uomini e le donne sono plasmati in parte da coloro tra i quali scelgono di vivere. Li plasmano anche coloro che essi prendono a modello e che cercano di emulare. Gesù è l'esempio perfetto. L'unico modo per trovare pace duratura è guardare a Lui e vivere. Che cosa è più importante che studiamo su Gesù? Chi ha scritto il Nuovo Testamento non si curava affatto della statura di Gesù, degli abiti che indossava o delle case in cui ha vissuto. Egli è nato in una stalla, ha lavorato nella bottega di un falegname, ha insegnato per 3 anni e poi è morto su una croce. Il Nuovo Testamento è stato scritto da uomini che erano determinati a farci concentrare su di Lui con la sicurezza che Egli era ed è davvero il Figlio di Dio, il Salvatore e il Redentore del mondo. Una delle parabole del Salvatore, secondo me, si applica particolarmente ai nostri giorni. In Matteo, capitolo 13, leggiamo: «Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: Vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose: No. Che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Quel vecchio nemico di tutta l'umanità ha trovato quante più strategie è riuscito a pensare per seminare zizzanie in lungo e in largo. Ha trovato modi per far sì che penetrino nella sanità della nostra casa. I metodi malvagi e mondani sono diventati così diffusi che sembra non ci sia un vero modo per estirparli. Arrivano attraverso i cavi e l'aria, in ogni dispositivo che abbiamo sviluppato per istruirci e intrattenerci. Il grano e le zizzanie sono cresciuti a stretto contatto. L'intendente che cura il campo deve, con tutto il suo potere, nutrire ciò che è buono e renderlo tanto forte e bello da far sì che le zizzanie non attirino lo sguardo o l'attenzione. Quanto siamo benedetti, come membri della Chiesa del Signore, ad avere il prezioso Vangelo del nostro Signore e Salvatore come fondamento su cui possiamo edificare la nostra vita. Nel Libro di Mormo, in Secondo Nefi, leggiamo: «Poiché ecco, vi dico di nuovo che se voi entrerete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, Egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Non dobbiamo mai permettere ai rumori del mondo di sopraffare e schiacciare quella voce calma e sommessa. Siamo sicuramente stati avvertiti degli eventi che affronteremo ai nostri giorni. La nostra sfida consisterà nel modo in cui ci prepareremo per gli eventi futuri che il Signore ha annunciato come certi». Molti, nella nostra società inquieta, comprendono che la disgregazione della famiglia causerà solo dolore e disperazione in un mondo travagliato. Come membri della Chiesa, abbiamo la responsabilità di preservare e proteggere la famiglia come unità fondamentale della società e dell'eternità. I profeti ci hanno avvertiti e preavvertiti riguardo alle conseguenze inevitabili e distruttive del deterioramento dei valori della famiglia. Poiché il mondo continua a osservarci, assicuriamoci che il nostro esempio sostenga e supporti il piano che il Signore ha delineato per i Suoi figli per la vita terrena. Il più grande insegnamento di tutti deve essere impartito attraverso l'esempio virtuoso. La nostra casa deve essere un luogo santo per poter contrastare le pressioni del mondo. Ricordate che le più grandi di tutte le benedizioni del Signore giungono mediante famiglie rette alle quali sono accordate. Dobbiamo continuare a valutare attentamente il nostro operato come genitori. L'insegnamento più potente che un figlio potrà mai ricevere giungerà da un padre e da una madre interessati e virtuosi. Esaminiamo prima il ruolo della madre. Ascoltate questa citazione del presidente Gordon B. Hinckley. Le donne che rendono un edificio, una casa, danno alla società un contributo molto più importante di coloro che comandano grandi eserciti o sono a capo di aziende importanti. Chi può stabilire il prezzo dell'influenza che una madre ha sui propri figli, che una nonna ha sui suoi discendenti o che le zie e le sorelle hanno sui loro parenti? Non possiamo iniziare a misurare o a calcolare l'influenza di una donna che a suo modo edifica una casa solida e nutre le generazioni future per il bene perpetuo. Le decisioni prese dalle donne di questa generazione avranno conseguenze eterne. Desidero dire che non esiste opportunità più grande e sfida più seria per le madri di oggi che fare tutto quello che possono per rafforzare la famiglia. Adesso esaminiamo il ruolo che il padre riveste nella nostra vita. I padri impartiscono benedizioni e celebrano ordinanze sacre per i propri figli. Queste ordinanze diventeranno pietre miliari spirituali nella loro vita. I padri sono personalmente coinvolti nel dirigere le preghiere della famiglia, la lettura quotidiana delle scritture e le serate familiari settimanali. I padri creano le tradizioni familiari contribuendo alla programmazione delle vacanze e delle gite, che coinvolgeranno tutto il nucleo familiare. I loro figli non dimenticheranno mai questi momenti speciali passati insieme. I padri parlano regolarmente con ciascuno dei propri figli e insegnano loro i principi del Vangelo. I padri insegnano ai figli e alle figlie il valore del lavoro e li aiutano a stabilire nella vita obiettivi meritevoli. I padri danno un esempio di servizio fedele nel Vangelo. Vi prego di ricordare, fratelli, la vostra sacra chiamata di padre in Israele, la vostra chiamata più importante nel tempo e nell'eternità, una chiamata dalla quale non sarete mai rilasciati. Molti anni fa, alle conferenze di Palo, mostravamo un filmato per illustrare il tema del messaggio che stavamo presentando. Durante l'anno, recandoci nelle unità della Chiesa per le visite assegnate in occasione delle conferenze di Palo, abbiamo imparato bene il contenuto del filmato. Il messaggio mi è rimasto in mente per tutti questi anni. Il film era narrato dal presidente Errol B. Lee e raccontava un episodio avvenuto in casa di sua figlia. Dice su per giù questo. Una sera, la madre di questa famiglia cercava freneticamente di finire di inscatolare della frutta. Finalmente i bambini erano a letto e tutto era pronto. Decise che allora poteva occuparsi della frutta. Quando cominciò a pelarla e a snocciolarla, due bambini si presentarono in cucina e annunciarono di essere pronti per la preghiera della notte. Non volendo essere interrotta, la madre disse molto velocemente ai bambini: «Perché non andate a dire le preghiere da soli per questa sera, mentre la mamma continua a preparare la frutta?» Il più grande dei due piantò risoluto i piedi per terra e chiese: «Sono più importanti le preghiere o la frutta?» A volte ci troviamo in situazioni in cui abbiamo l'opportunità di insegnare a un figlio una lezione che avrà un effetto duraturo sulla sua giovane vita. Ovviamente, le preghiere sono molto più importanti della frutta. Il genitore di successo non deve mai essere troppo occupato per cogliere il momento nella vita di un figlio in cui può insegnargli una lezione importante. Sono fermamente convinto che non c'è mai stato un periodo nella mia lunga vita in cui ai figli del nostro Padre Celeste sia servita di più la mano di genitori fedeli e devoti come guida. Abbiamo un retaggio grande e nobile di genitori che rinunciano a quasi tutto quello che posseggono per trovare un posto in cui poter crescere i propri figli con fede e coraggio, affinché le nuove generazioni abbiano opportunità migliori delle loro. Dobbiamo trovare dentro di noi lo stesso spirito determinato e superare le difficoltà che affrontiamo con lo stesso spirito di sacrificio. Dobbiamo far sì che l'affidamento che le generazioni future fanno sugli insegnamenti del nostro Signore e Salvatore sia sempre più forte. Ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale se gli uomini edificano, non possono cadere. È il Vangelo di Gesù Cristo che fornisce il fondamento sul quale possiamo trovare la pace duratura e creare famiglie eterne. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven,
caro Padre che sei nei cieli, veniamo dinanzi a te al termine di questa sessione della conferenza generale, con gratitudine nei nostri cuori per i messaggi ispirati che abbiamo ricevuto dai tuoi servitori. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo. Ti ringraziamo per il profeta vivente. E per i profeti dei nostri giorni. Siamo grati per il nostro caro profeta, il presidente Thomas Monson. Ti chiediamo di benedirlo con salute e forza, di benedire lui e gli altri dirigenti mentre ci guidano nel tuo regno. Ti chiediamo di benedirci affinché i messaggi che abbiamo ricevuto, i messaggi che dobbiamo ancora ricevere nel proseguire di questa conferenza generale, possano rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo e ispirarci per essere genitori migliori, nonni migliori, figli e nipoti migliori all'interno delle nostre famiglie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180...
E abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro composto da membri residenti nelle aree di Grantsville, Stansbury Park e Tooele, Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.